Dunque le cose non dovevano andare così. Nel giardino di Eden è accaduto qualcosa che ha segnato la nostra storia, la storia dell'umanità, nel profondo. Certo che non doveva andare così. Nel disegno d'amore di Dio, che è la creazione, questa effusione del suo amore che riempie tutte le cose, portano un tratto di Dio, di Lui, vengono da Lui. Gli occhi dell'uomo di fede, Francesco d'Assisi, riconosceva queste tracce di Dio dentro le creature. De te, Altissimo, porta significazione il sole. Ma così ogni cosa. In questo disegno d'amore che è la creazione, effusione del suo amore, tutto doveva essere dentro l'amore di Dio, in una comunione perfettissima. E questo è il desiderio di Dio nell'atto della creazione. Quando al culmine della creazione ha pensato l'uomo, ha voluto, Signore, azzardare. Ma nell'amore non poteva che fare così. Ha voluto creare l'uomo come la creatura che più di ogni altra creatura gli assomigliasse, portando la sua immagine e somiglianza. Perfezione quindi dell'opera della creazione. L'uomo e la donna sono la perfezione dell'opera della creazione e rivelano l'intenzione del disegno di Dio, cioè la comunione d'amore libera. Una creatura, l'uomo e la donna, che era chiamata a rispondere all'amore di Dio non per necessità, non perché costretta, per ciò che è, ma nella sua libertà, tratto che rende l'uomo simile a Dio, la libertà, che bene infinito, la libertà, dando all'uomo appunto la libertà di scegliere se accogliere o rifiutare il suo amore. Non sarebbe stato amore se non ci avesse dato questa possibilità. E nel giardino di Eden si consuma questo atto drammatico di una libertà che di fronte alla voce del tentatore fa una scelta diversa dal desiderio d'amore che Dio aveva. L'inganno è mortale, è una menzogna che ancora devasta il cuore dell'uomo. E la menzogna è questa: Dio non ti ama. Che vigliaccata. Dire questa cosa di Dio, insinuare nel cuore dell'uomo il dubbio sull'amore di Dio, prendendo a pretesto il comandamento, che invece era l'opposto. Quando il Signore nel giardino di Eden ha detto: tutto è tuo, dai il nome a tutte le cose, come tu decidi, sei Signore di tutto, dell'albero che sta al centro non ne mangiare. Ma quello non era un limite, era lo spazio della nostra libertà, uno spazio dato alla nostra libertà per poter scegliere di stare dentro l'amore di Dio. E noi ancora adesso continuiamo a pensare che il comandamento, la legge che il Signore ci ha dato, sia un limite imposto su di noi, di un Dio che sì ci vuole bene, però ci vuole comunque limitare, tenendoci a bada in qualche modo. Senti come questo pensiero insinuato da quella bestia sanguinaria che è il demonio è entrato dentro la nostra testa, nel nostro cuore. E invece lo spazio di libertà, come avremmo potuto scegliere l'amore di Dio se non avessimo avuto il comandamento? Da osservare o rifiutare? Abbiamo rifiutato, Signore mio. Ed è qui, è di fronte a questo dramma, il dramma del nostro peccato, che ci ha contagiato, che è entrato nella nostra mente, nel nostro cuore, che si insinua continuamente attraverso questa che è la madre di tutte le menzogne, un dubbio sull'amore di Dio, peggio che una bestemmia. È qui che ci sorprende l'amore di Dio, perché non ci ha ripensato, non ha ritirato il suo amore, anzi, ostinatamente ha continuato ad offrire il suo amore per noi, in un modo quasi imbarazzante per noi, di fronte al nostro rifiuto e al ripetersi del nostro rifiuto, l'ostinazione del suo amore per noi. In questo desiderio che Dio ha di comunione con noi, che è scritto dentro l'amore stesso di Dio, non può non desiderare la comunione con noi. Perché? Perché è amore. E l'amore cerca sempre la comunione. Noi siamo come braccati dall'amore di Dio. Possiamo anche prendere strade contorte, allontanarci da Lui, non credere in Lui, non potrai far nulla per convincerlo a non amarti. È così. Gliela vuoi lasciare la sua libertà? Usa la tua, ma lasciagli la libertà, Lui che è liberissimo, di amarti. Fino a quando questo desiderio della Santissima Trinità, che è già comunione di persone, ha voluto realizzarsi, era come incontenibile questo desiderio, Signore benedetto. E hanno pensato un piano per recuperare l'opera della creazione, tutta, a partire dall'uomo, ma con l'uomo tutta la creazione. E questo piano prevedeva, cosa inaudita, impensabile per noi, che il Verbo Eterno, il Figlio, coeterno col Padre, assumesse la nostra condizione umana. Insomma, occorreva un nuovo Adamo che potesse guarire la malattia del vecchio Adamo, che era la disobbedienza. Un nuovo Adamo, servo figlio obbediente, pronto ad accogliere l'amore di Dio, stando dalla nostra parte, con un gesto opposto a quello del primo Adamo, capace di guarirci nel profondo, di liberarci da quel peccato d'origine che ha segnato tutta la storia dell'umanità. Ma tu pensa, ma quanto ci desidera. Occorreva un grembo perché tutto questo potesse compiersi, perché il Verbo Eterno potesse assumere la nostra condizione umana. Occorreva un grembo di donna. E quale spazio avrebbe mai potuto contenere l'Eterno, l'Infinito, l'Onnipotente? Quale spazio della creazione avrebbe mai potuto contenere il Creatore? E qui abbiamo compreso che Dio non cerca spazi grandi, cerca spazi vuoti, liberi, dove non ci sia nulla che toglie spazio per poterlo accogliere. E così hanno pensato il Padre, il Figlio e lo Spirito, perché tutto ha come sorgente l'amore trinitario, hanno pensato la Vergine Maria, immacolata. Occorreva una nuova Eva. La Vergine Maria, immacolata. Una purezza infinita, senza macchia di peccato, in vista di quell'opera della redenzione che il Verbo fatto carne è venuto a realizzare, godendo già di quell'opera, pensata così, quasi a mostrare al Figlio la bontà della sua missione nella Vergine Immacolata, mostrando il frutto della sua missione. L'unico luogo che poteva accogliere il Verbo fatto carne, l'unico, il grembo di questa ragazza vergine, senza macchia di peccato, preservata da quella colpa che ci aveva infettato. Ed è così che è accaduto. Solo per questo la Vergine Maria può stare di fronte alle enormità delle parole che l'angelo le dice, accogliendo qualcosa che lei può solo accogliere, non le viene chiesto di comprendere. Anche la risposta dell'angelo alla sua constatazione, non conosco uomo, è forse una spiegazione? Oh sì, certo, dice che lo Spirito scenderà su di lei e il Verbo si farà carne in lei per l'azione dello Spirito. Ma quale comprensione avremmo mai potuto avere prima del suo compimento, di ciò che lo Spirito può fare? Oh, certo, lo Spirito aveva fatto parlare profeti per generazioni intere, ma non aveva mai coperto il grembo di una donna per fare il Verbo carne per noi. E la Vergine, lei, l'Immacolata, è dentro questo gioco d'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, che si scambiano la Vergine come il più bel regalo d'amore che si possono fare, così. Il Padre e lo Spirito a donarla al Figlio, e il Figlio e il Figlio nell'amore suo, nel consegnarla di nuovo al Padre dalla croce. Lei è dentro le relazioni della Santissima Trinità. E come ci sta? Ci sta con una parola segreta, intima, profonda, l'unica parola che la Vergine custodisce nel cuore sempre, che è questo eccomi, il suo eccomi, la sua consegna. Come serva avrebbe potuto dire mille cose di lei, avrebbe potuto dire sono l'Immacolata, avrebbe potuto dire sarò la madre del Figlio dell'Altissimo, avrebbe potuto dire sarò la nuova Eva. Lei sceglie di dire sono la serva del Signore, perché in questo suo essere serva accoglie tutta la potenza di Dio in lei e tutto ciò che la potenza di Dio vorrà fare con lei, in una docilità assoluta, in una consegna piena, totale, senza condizioni, senza richieste di assicurazioni, senza pretese di spiegazioni. Tutte le cose che noi facciamo con Dio in questa estenuante trattativa che ci impegna per la vita intera, e non t'accorgi che la stai sprecando quando basterebbe una consegna vera come la Vergine, una consegna che lei ripete continuamente accanto al Figlio che, stando dalla nostra parte, avendo preso la nostra carne, impara l'obbedienza dalle cose che ha patito. Mica è venuto come un supereroe che all'improvviso svela i suoi poteri. L'incarnazione è vera, ha scelto di assumere la nostra condizione umana per guarire l'Adamo ferito, ha scelto di volerla imparare l'obbedienza dalle cose che ha patito, ce lo dice la lettera agli Ebrei. Parole enormi, ma noi non avremmo mai potuto pensare un Dio che si fa uomo per imparare, stando dalla nostra parte, l'obbedienza e per guarire quel male antico che è il nostro peccato d'origine, che è fatto di disobbedienza. Senza toglierci la libertà, come per la Vergine, l'angelo attende la risposta della Vergine per portarla rapidissimo com'è l'Arcangelo Gabriele nel cuore della Santissima Trinità, ma attende la sua risposta. C'è un eccomi che va detto, non si impone questo disegno, benché lei sia stata pensata e quindi creata da Dio per questo, a lei è data la possibilità di scegliere in libertà la sua consegna. Come il Figlio liberamente nell'amore vive la sua consegna eterna al Padre per venire a viverla stando dalla nostra parte. Questo gioco drammatico della libertà è ciò che ci è continuamente proposto, perché l'umanità è stata redenta dall'offerta di Cristo sulla croce. La sua obbedienza perfetta ha guarito il cuore dell'uomo. Noi che ci siamo immersi nell'acqua del battesimo, cioè nella sua Pasqua, cioè nella sua obbedienza fino alla morte, siamo stati guariti da questo male, per cui capisci perché dobbiamo rallegrarci noi per questa liberazione, perché ci è stata ridata la possibilità di amare Dio, di accogliere il suo amore, di perderci dentro il suo amore. Ma sappiamo bene che questo è sempre ancora tutto offerto alla nostra libertà. E perché questo male nel mondo? Perché questo male del mondo, se non ancora una volta per un uso distorto della nostra libertà? Se non ancora una volta per questo cedere a quella suadente voce di tentatore che ti insinua sempre il dubbio che Dio non ti ami e che è meglio fare da soli. È meglio fare da soli? Guarda che abbiamo fatto, ma guarda che città abbiamo costruito noi. Che società abbiamo costruito noi? Una società dove abbiamo paura uno dell'altro, dove lo scontro sembra essere l'unica modalità di relazione. Una società dove 5.000 posti di lavoro sono degli esuberi, cioè sono degli scarti, scarti, di pure scarti, che si capisce meglio. All'IVA, tocca anche noi, tocca anche noi. E sarà bene anche interessarsi di queste cose, senza pensare che sia sempre qualcun altro a dover pensare, decidere. Dove poi alla fine, quando vai a vedere e guardi dentro queste situazioni, ma che cosa trovi se non l'aver perso Dio e quindi averlo sostituito con un qualche idolo? Sarà il tuo piacere, sarà il potere, sarà quella bestia sanguinaria che è il denaro? Ma se vai a vedere, c'è sempre qualcosa di questo. Questo del denaro, poi, tutte queste nostre questioni che toccano poi la carne e il sangue delle persone, partono sempre da una idolatria del denaro, di un denaro che è sganciato da Dio, o se preferisci anche solo da una dimensione etica, alla fine finisce per voler governare, non per servire, e si impone come un idolo. E che cosa crea? Crea spaccatura, divisione, crea scarti. Ma di un po', ma allora il disegno dell'amore di Dio è sempre lì, pronto per poter essere accolto da noi. Perché questa parola e perché l'Immacolata è per noi motivo di gioia? Perché noi ci vogliamo rallegrare con lei, così come l'angelo l'ha invitata a fare? Ma perché noi sappiamo che è possibile una liberazione, è possibile un uomo nuovo, perché ci è stato dato l'uomo nuovo in Gesù Cristo, figlio della Vergine Maria, donato a noi come possibilità di una novità di vita. Noi ci rallegriamo perché guardiamo lei e vediamo quello che siamo noi come Chiesa, ciò che noi siamo chiamati a diventare, come lei, icona perfettissima della Chiesa. Lei ci insegna anche come, con questa docilità, con questa accoglienza di Lui, che per noi vuol dire ascoltare la parola e viverla, che per noi vuol dire accogliere il corpo di Cristo in noi e viverlo, la potenza dei sacramenti in noi e lasciarci trasformare. Il comandamento unico dell'amore tra di noi che fa nuovo il mondo: amatevi come io vi ho amato. Questo è il motivo della nostra gioia. Per questo celebrare l'Immacolata non è per noi guardare una creatura lontana da noi. Non è così, è con noi, è una di noi, pensata da Dio, immersa dentro il suo amore, trasformata dal suo amore a nostro vantaggio, a nostro favore, e noi a voler imparare da lei. Bellissima. Anch'io vorrei imparare da te, Vergine Maria, nel mio ministero, ad essere come te, pronta subito, con una sola parola, che è quella della consegna della mia vita. Vergine Maria, Vergine Immacolata, bellissima, noi guardiamo a te come modello esemplare di ciò che noi siamo chiamati ad essere, la Chiesa. Mentre benediciamo il Dio per il dono che tu sei per noi, un dono infinito, infinito. E questo è un luogo a te caro, e noi veniamo qui anche per questo, anche per questo, per farci guarire dalla nostra poca comunione, dalle nostre visioni corte, dalle nostre meschinità, dalla nostra incapacità di amare, lasciandoci guardare dal tuo sguardo materno, che è sì uno sguardo di verità su di noi, ma non di giudizio, com'è lo sguardo di una madre, che ci invita ad andare con fiducia al figlio, certi di quel perdono misericordioso, di quell'amore misericordioso che diventa perdono per noi. Fa, Vergine Maria, che noi possiamo imparare da te, ciascuno di noi, io per primo, a vivere quella consegna a Dio che è il segreto della nostra esistenza, e a noi come comunità, come Chiesa, a non farci rallentare da pensieri umani, da considerazioni non tue. Una sola è la tua considerazione, e l'eccomi, che noi vogliamo vivere per poter portare a compimento in noi tutti i misteri della vita del Figlio tuo, e così vivere di Lui e annunciare al mondo che Lui è vivo. Questo ti chiediamo, Vergine Maria. Immacolata, amore mio.